Afrofonia.
África em sintonia.
News, fatti, commenti.
Amici ascoltatori, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Afrofonia, il programma di attualità africana di 105 Live. In studio oggi Marie-José Muando-Boabualo, che ringrazia Luciana Fantini in regia e Giuseppe Aurelio per l'aiuto tecnico. Il nostro appuntamento odierno sarà dedicato a Madagascar, un paese che da 2 anni a questa parte vive in uno stallo istituzionale ed è colpito dalle sanzioni della comunità internazionale. Il perché di tutto ciò lo sentiremo con una intervista fatta questa mattina a padre Joseph Raberinina, cappellano della comunità malagascia di Roma, che non ha potuto essere con noi in studio per altri impegni. Dunque, la crisi politica ed istituzionale del Madagascar è iniziata nel marzo 2009, quando un rovescio del potere tramite un direttorio militare ha messo il paese il 17 marzo 2009 nelle mani dell'ex sindaco di Antananarivo, Andry Rajoelina, leader di una coalizione di partiti, e l'alta autorità di transizione che si è formata in seguito a questo rovescio aveva come scopo una riforma della Costituzione e le elezioni in seguito. Dal canto loro, il Consiglio di Pace e Sicurezza dell'Unione Africana, la Comunità di Sviluppo dell'Africa Australe, SADC, e molti paesi hanno preso delle decisioni per sanzionare il nuovo potere e nello stesso momento hanno creato un gruppo internazionale di contatto perché faccia da mediatore tra le parti verso la via delle riforme costituzionali. Però da quando il sindaco di Antananarivo e magnate del campo delle comunicazioni e della pubblicità, Andry Rajoelina, ha preso il controllo di Madagascar, ci sono molti problemi. Il paese ha uno dei più alti tassi di malnutrizione infantile nel mondo. La decisione degli Stati Uniti, soprattutto di sospendere gli accordi preferenziali di scambio commerciale con Madagascar, è costato almeno 50.000 posti di lavoro nel tessile, settore che in passato costituiva la metà delle esportazioni del paese. Inoltre, l'Unione Europea ha posto il veto ad alcuni programmi che stavano per essere firmati poco prima della crisi politica, ponendo fine a tutti gli aiuti allo sviluppo che venivano incanalati mediante il governo locale. E queste sanzioni colpiscono gli strati più poveri della popolazione, mancando completamente i veri bersagli, vale a dire la classe dirigente. L'impoverimento della popolazione è ormai realtà e le vittime sono costrette a ricorrere al mercato informale per arrivare alla fine del mese. Però prima di fare il punto di questo con padre Joseph, che ci parlerà prima di tutto del suo apostolato come cappellano della comunità malagascia di Roma, ascoltiamo questo brano musicale. Hai, 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 hai. Hai. So, forza panna. Ma fini via nana hai 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 ma faita mi chiaro cani sua refacisi ni tarai nana. Teu idada sineni sinu enu na kuri rahani teni simana na na cha na cha
ramatiarireu aluha miu. Le nostre attività pastorali per i malgaci migrati a Roma si svolgono soprattutto per aiutare loro a mantenere e a difendere i valori ancestrali che sono in coincidenza e in collegamento e proprio in legame con l'insegnamento della Chiesa, quindi soprattutto la solidarietà fiavanana e poi la difesa della vita laina e soprattutto anche per creare sempre un ambiente di comunione tra i malgasci ma anche tra i malgasci e le altre comunità locali, gli italiani o di altri stranieri. E noi abbiamo ogni domenica nella chiesa di San Macuto la messa alle 10. Ogni domenica una sessantina o centinaio di malgaci sono fedeli a partecipare a questa celebrazione, nonostante che tanti di loro non sono disponibili a venire ogni settimana, ma una volta, due volte al mese tanti di loro vengono fedelmente.
Padre, potrebbe dare l'indirizzo esatto di questa chiesa, così se qualche ascoltatore avrebbe bisogno di venire e di partecipare a questo modo inculturato di celebrare la messa secondo la cultura malgascia?
Il luogo non è lontano del Pantheon, vicino alla chiesa Sant'Ignacio, quindi si entra nella via del seminario numero 120 nel Collegio Bellarmino.
Quindi è dentro il Collegio Bellarmino.
E la chiesa è affiancato al collegio e l'entrata è dal collegio.
E questa iniziativa viene dalla chiesa locale o dalla Compagnia di Gesù di cui lei fa parte?
L'iniziativa era iniziata dai preti diocesani negli anni 90 e quindi dopo questo la Conferenza Episcopale del Madagascar ha deciso di creare una cappellania per sostenere gli studenti soprattutto a Roma e quindi nell'anno 2005 il defunto padre Paul Louis, gesuita, era il primo cappellano ufficiale e coordinava anche l'apostolato per i malgasci in tutta l'Italia. Però lui è morto nel 2007, essendo studente a Roma. I vescovi hanno chiesto ai gesuiti che la capellania in Italia è affidata alla compagnia, quindi chiediamo di nuovo un altro gesuita. E per caso così mi hanno preso a fare questo incarico mentre facendo gli studi e sto anche concludendo i miei studi. Perché la strategia della Conferenza Episcopale Italiana è quello di aiutare gli stranieri a mantenere a contatto le persone al loro paese, ma soprattutto a mantenere la cultura propria essendo in Italia. E questo anche un aiuto come primo passo anche all'integrazione, perché a volte anche ci sono delle messe che sono celebrate in italiano e i membri della comunità anche sono spinti a partecipare alle messe domenicali della loro parrocchia al minimo due volte al mese. La comunità malgascia a Roma sente male e sente un disagio per la situazione in Madagascar e quindi di conseguenza, anche se c'erano dei disaccordi anche nel modo di vedere la situazione, i malgasci a Roma e in Italia hanno deciso di unire la forza per cercare una via d'uscita per questa crisi che prolunga molto.
Questa crisi che impatto ha sulla popolazione in Madagascar?
L'impatto di questa crisi sulla popolazione in Madagascar è proprio l'aumento della sofferenza del popolo sul posto e in modo particolare la povertà. E noi sappiamo che Madagascar è tra gli ultimi paesi che sono poveri. In questo caso c'è già la siccità nella parte sud da più di 10 anni e quindi ci sono carestie, ma anche adesso mancano tanti sorgenti negli altipiani a causa della siccità e i contadini soffrono molto per conseguenza e per vari motivi di questa crisi che si prolunga. La sofferenza del popolo continua perché la comunità internazionale ha deciso di continuare l'embargo, che non ha senso per tanti malgaci l'embargo, perché continua a fare soffrire di più la popolazione.
Ecco, amici ascoltatori, siete sempre in ascolto di Afrofonia, il programma di attualità africana di 105 Alive. Stiamo parlando della situazione in Madagascar, un paese all'orlo del precipizio in cui le sanzioni internazionali hanno ridotto alla miseria la popolazione e la situazione politica è allo stallo perché i dirigenti che hanno preso il potere senza elezioni si sono opposti a tutte le iniziative introdotte dall'Unione Africana e dal SADC. Però, nonostante che il SADC non riconosca il presidente Rajoelina, si è sempre attivata nelle negoziazioni con il governo provvisorio attraverso prima il suo rappresentante, l'ex presidente del Mozambico Joaquim Chissano, per promuovere una rapida conclusione della crisi politica, poi con Leonardo Simão, l'ex ministro degli esteri del Mozambico. Però in Madagascar la situazione si blocca sempre perché Marc Ravalomanana, il presidente rovesciato, è stato condannato al carcere a vita e ai lavori forzati. La condanna è stata inflitta in contumacia a Ravalomanana in riferimento all'accusa di aver ordinato ai soldati di sparare contro la folla che stava assaltando il palazzo presidenziale, uccidendo circa 28 persone durante le proteste del 7 febbraio 2009. Con padre Rabbeni Rina, vediamo adesso le cause profonde di questa crisi e come si può uscirne. La transizione sta durando da più di 2 anni. Perché il Madagascar fatica ad andare alle urne?
Madagascar ha una fatica di andare alle urne per paura di essere abbandonata completamente dalla comunità internazionale. Quindi ci vuole una comprensione di sostenere l'attuale Commissione Nazionale per le elezioni, di finire il più presto possibile l'elezione, lasciando a parte questo governo che ipso facto governa senza essere stato eletto. Quindi l'unica soluzione più veloce, rapida e efficace è di andare all'elezione. Quindi la comunità internazionale deve accompagnare il Madagascar a realizzare queste elezioni anche in un modo, diciamo, semplice, lasciando la preparazione dell'elezione ai civili e anche alla comunità di FFKM, cioè i gruppi delle chiese cristiane che hanno un impegno sociale forte nel territorio.
E a proposito delle gruppi delle chiese cristiane, qual è il ruolo di queste chiese cristiane insieme e il ruolo della Chiesa cattolica nella gestione di questa crisi?
Il ruolo delle chiese cristiane era sempre di accompagnare i politici. Comunque nel 2009 c'era una spaccatura nel 2009 c'era una spaccatura perché c'erano anche una certa corruzione nella Chiesa protestante. Essendo protestante il presidente Ravalumanana, i pastori protestanti sono divisi in due, quindi una parte, che uno di loro era capo delegato nel gruppo, ha appoggiato la posizione di Ravalumanana. Gli altri invece rimanevano zitti, e l'unico che aveva il coraggio di affrontare il problema, che è vittima innocente anche, è il nuovo arcivescovo di Antananarivo, Monsignor Odon, che fino ad oggi lui continua a lavorare, diciamo, semplicemente senza essere visto pubblicamente, ma accompagna veramente anche con gli altri preti e vescovi di dare una coscientizzazione ai politici cattolici, particolarmente.
Quale sfide la Chiesa vuole rilevare, soprattutto nell'accompagnamento del popolo di Dio durante questo periodo di transizione?
La Chiesa invoca una vera conversione del popolo malgascio, in modo particolare dei politici che si vantano tutto di essere cristiani. Quindi il ruolo della Chiesa cristiana nell'ecumenismo è di invitare alla riconciliazione nazionale. Ma la Chiesa cattolica, a parte, cerca anche di aiutare i politici cattolici ad avere coscienza che la gente soffra molto. Per questo, ringrazio Dio, sono riusciti poco di una settimana fa a fare la firma di questa proposta per fare uscire il paese dalla crisi, la cosiddetta Federut.
Sì, e a proposito di questo Federut, che cosa ci può dire lei? Perché ne sentiamo parlare, il Federut che è accettato da una parte dei politici malgasci, da un'altra parte no, e il Federut che pone dei problemi con la comunità dell'Africa australe, la SADC. Che cosa è questo Federut e a che cosa potrebbe portare il paese?
L'indicazione di questo testo era rielaborato da mesi, rivisto e poi ammendato. L'ultima riflessione fatta ha aiutato, credo, la SADC a capire bene la situazione e la posizione di tanti politici e militari anche, e anche il popolo sul posto. Quindi l'ammendamento ha fatto spingere i politici dell'opposizione e quello governo ipso facto attuale a firmare insieme, perché è visto che viene rispettato la sovranità del popolo malgascio. Però se con accanimento insistano ancora il rientro del presidente, l'ex presidente Ravalumanana, la cosa sarà frenata di nuovo da quell'esperienza vissuta nel passato. Da più di circa 50 anni in Madagascar la politica è un po' brutta, perché una conseguenza di rivalità tra popoli creata dal governo coloniale, che rimane ancora fino ad oggi l'opposizione tra popolo della costa e esta e ovesta e del popolo dell'altopiano. E questo rimane. E il guaio di Ravalumanana era di essere presidente dell'altopiano come originario. Ha scelto un primo ministro di stesso luogo, quindi
si può dire che anche nella crisi malgascia c'è anche una componente etnico-comunitario.
Certo, questo esiste. Direi che il governo sano e saggio che ha mantenuto l'unità dei malgasci era l'ultimo governo eretta da Ranavaluna III prima della colonizzazione, perché il suo bisnonno Andrianapunmerna è un uomo molto saggio e ha lasciato una cultura di solidarietà, essendo una monarchia allargata, lui ha rispettato le piccole monarchie di avere il pieno potere, soltanto controllava solo a livello di sicurezza militare e economica.
Quindi lei propone che si ritorni alla democrazia tipo africana, in cui c'erano dei re che avevano delle convenzioni, delle come si dice, dei legami tra di loro e che facevano sì che si mantenesse una specie di equilibrio. Quindi lei sta dicendo che la democrazia di tipo moderna ha un po' fallito in Madagascar e che si augurerebbe che si ritorni alla democrazia di tipo tradizionale.
Non penso più di andare indietro di eleggere re territoriale o locale, ma un modello proprio che direi salverà tutta l'Africa, perché i politici europei e americani non capiscono mai la mentalità di noi africani, che noi abbiamo un'idea di dividere per unire, al contrario della posizione di tanti politici occidentali di unire il popolo per mantenere una solidarietà. Al contrario, in Africa ogni piccola etnia ha il suo orgoglio, ma a volte quando viene una persecuzione contro un'etnia, anche le altre etnie si schierano a opporre chi discrimina qualcuna piccola etnia. Quindi credo che la difesa della vita, la difesa della solidarietà salverà gli africani e anche il Madagascar, e in realtà i politici africani devono credere e devono rivedere che l'autonomia regionale aiuterà veramente il popolo africano e tanti governi africani a questo macello di crisi politica o crisi di governo che crollano senza fine.
Può dire che la crisi malgascia rientra nel modello della crisi delle democrazie moderne africane?
Sì, io direi che quello è la causa propria, perché...
Quindi lei proporrebbe che si torni all'albero del palabro della società tradizionale, che tutti si mettono sotto un albero, discutono e arrivano a un consenso?
Io direi che quello è la via migliore, perché rimangono ancora nella mentalità, nel cuore, anzi nelle viscere di tanti politici africani, come in Madagascar pure. Quindi il discutere insieme con pace creerà veramente una solidarietà e creerà nel futuro una coesione non soltanto sociale, ma anche nell'affrontare la povertà e altre difficoltà nella vita.
Ecco, amici ascoltatori, la nostra intervista con padre Joseph Rabenirin di Madagascar sulla situazione nel suo paese, al quale auguriamo ogni bene, che possa uscire da questa crisi, e auguriamo anche la pace a tutti i paesi dell'Africa, il consenso. Per il momento vi ringrazio della vostra amabile ascolto. Ringrazio Luciana Fantini in regia e Giuseppe Aurelio per l'aiuto tecnico. Arrivederci.